Benvenuti alla 18ª puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale dedicato al grande autore torinese. Nell'episodio precedente abbiamo parlato della zona grigia, che per Levi non rappresenta semplicemente una definizione, di cui peraltro ne è l'artefice, ma è soprattutto un modo di essere, che affonda le proprie radici tra le pieghe di un'analisi antropologica e psicologica iniziata dallo stesso autore in Lager attraverso la semplice osservazione sul posto e poi approfondita a posteriori nei suoi libri, nei suoi interventi pubblici. Ma c'è un'altra parola che sa ricondurci rapidamente all'idea di Primo Levi, la parola chimica. Durante i mesi estivi del 44 a Monowitz viene costituito il Comando 98, detto anche il Comando Chimico, il quale avrebbe dovuto essere un reparto composto da specialisti. Al comando del gruppo viene nominato un capo che porta sulla giacchetta il triangolo verde dei delinquenti professionali. Levi, se questo è un uomo, lo identifica con il nome di Alex, descrivendolo come un tipo dall'aspetto non troppo robusto e dalla statura inferiore alla media. Abbastanza stupido. Alex fa un breve discorso in un tedesco approssimativo e sguaiato da caserma a quei pochi detenuti che si sono radunati intorno a lui, tra cui c'è anche Levi. Dice loro che fino al giorno dell'inizio della produzione il comando 98 non sarà altro che un comune comando trasporti, addetto al magazzino del cloruro di magnesio. Poi però gli annuncia che nei giorni seguenti si farà un esame di chimica direttamente davanti ai responsabili del reparto di polimerizzazione, in quanto stanno cercando tre chimici da laboratorio. Levi pensa subito di parteciparvi, anche se non nutre molte speranze di riuscire a passare. L'esame sarà in tedesco, un motivo in più per non essere ottimista, anche se sforzandosi un po' lì per lì, riesce a portare alla memoria qualche nome tedesco dei composti chimici e delle leggi. Sa perfettamente che se dovesse avere uno di quei tre posti al laboratorio diventando uno specialista, avrà probabilmente qualche speranza in più di salvarsi dalla morte. Arriva il giorno dell'esame ed il capo lo scorta fin davanti agli uffici del reparto di polimerizzazione. Ad accoglierlo c'è solo il dottor Panvitz, alto, magro, biondo, intento a scrivere dietro alla sua scrivania. Alex gli presenta Levi in maniera lapidaria e cinica, poi viene congedato con un semplice gesto della mano dal medico. Panvitz finisce di scrivere e poi alza gli occhi per guardare Levi. Il momento viene descritto in modo davvero mirabile tra le pagine di Se questo è un uomo. E scrive così Levi: quello sguardo non corse fra due uomini. E se io sapessi spiegare a fondo la natura di quello sguardo, scambiato come attraverso la parete di vetro di un acquario tra due esseri che abitano mezzi diversi, avrei anche spiegato l'essenza della grande follia della terza Germania. E ancora, quello che tutti noi, dei tedeschi, pensavamo e dicevamo, si percepì in quel momento in modo immediato. Il cervello che sovraintendeva a quegli occhi azzurri e a quelle mani coltivate diceva: questa qualcosa, questo qualcosa davanti a me appartiene a un genere che è ovviamente opportuno sopprimere. Nel caso particolare occorre prima accertarsi che non contenga qualche elemento utilizzabile. L'esame di per sé non si presenta poi affatto difficile per Levi. Panvitz gli chiede dove si è laureato, quale sia stato l'argomento discusso nella tesi e se conosce la lingua inglese. Poi gli porge una copia del Gatterman, lo stesso libro utilizzato da Levi al quarto anno di università. Dopodiché scrive il destino di Primo Levi su una pagina bianca e da quel momento non si sa più nulla sull'esame e su quei posti al laboratorio, almeno finché un bel giorno d'inverno ormai il capo Alex, dopo il solito appello al comando 98, annuncia improvvisamente i tre i nomi dei tre Häftlinge scelti dal dottor Panwitz per lavorare come analisti nel laboratorio. Il numero 169-509, ovvero un polacco di nome Brakier, il 175-633, corrispondente ad un rumeno chiamato Candel, e infine il 174-517, ovvero proprio quello di Levi. È fatta. Sembra tutto così incredibile, ma lui è uno dei tre eletti per ricoprire quel ruolo alla fabbrica della Buna. Gli viene così assegnato un biglietto del Arbeitsdienst, dove è scritto che a quel numero corrispondente alla propria matricola ha diritto come operaio specializzato ad una camicia e ad un paio di mutande nuove ogni mercoledì, così come ogni mercoledì dovrà essere sbarbato. Ma oltre a questo privilegio, che gli sembra già cosa impensabile fino al giorno prima, l'aspetto più importante è la temperatura del laboratorio in cui ogni giorno dovrà lavorare, cioè 24 gradi. Questo avrebbe significato avere forti probabilità di non ammalarsi gravemente, di salvarsi dai congelamenti, di superare le selezioni periodiche che avvenivano nel campo, ma probabilmente non certo quello di salvarsi la vita, come forse aveva pensato fugacemente all'inizio, quella no. Soltanto le persone meno esperte di lui avrebbero potuto pensarlo, in fin dei conti. Passano i giorni, i compagni del comando 98 lo invidiano, ogni volta lo vedono lasciare le baracche per raggiungere il laboratorio. Levi ha adesso una posizione invidiabile, almeno ai loro occhi, ma lui non è contento. In Se questo è un uomo, nel capitolo denominato Die drei Leute von Labor, scrive: «Non appena al mattino io mi sottraggo alla rabbia del vento e varco la soglia del laboratorio, ecco al mio fianco la compagna di tutti i momenti di tregua e delle domeniche di riposo. La pena del ricordarsi, il vecchio, feroce struggimento di sentirsi uomo che mi assalta come un cane all'istante in cui la coscienza esce dal buio. Allora prendo la matita e il quaderno e scrivo quello che non saprei dire a nessuno». È qui, quindi, la prova che Levi inizierà probabilmente a scrivere i primi appunti, le prime note sulle quali fisserà quei ricordi sui quali poi darà vita al suo primo libro. La scrittura dunque come forma di salvezza, come balsamo per alleviare il dolore di ritrovarsi in lager, un pensiero che paradossalmente lo attanaglia ora più di prima, perché i ritmi del laboratorio e la parvenza di essere tornato ad un lavoro umano lo riportano alla cruda realtà di ciò che è veramente Auschwitz, un luogo di non ritorno. E poi ci sono le donne del laboratorio, quelle che dovrebbero tenerlo pulito, ma invece si perdono a chiacchierare, a limarsi le unghie, a mangiare tartine di pane e marmellata. Sono tre giovani ragazze tedesche, più una magazziniera polacca e una segretaria matura, sempre tedesca. Levi, così come i suoi colleghi di laboratorio, vivono di fronte a loro continuamente in uno stato di profonda vergogna e di imbarazzo. Loro sono infatti sporchi, ripugnanti, hanno il viso giallo e gonfio, sono pieni di pulci e la loro pelle ha quell'odore acro di mallavato, tipico di tutti i prigionieri, al quale loro non badano nemmeno più, ma che le ragazze non perdono occasione di ricordarglielo. Un giorno Levi le sente parlare dell'imminente arrivo del Natale, di quanto sia passato in fretta quell'anno. Si lascia così andare ad una riflessione tra sé e sé che riporta ancora nelle pagine di Se questo è un uomo e che vale la pena di rileggere. Scrive: «L'anno scorso, a quest'ora, io ero un uomo libero, fuori legge, perché ero un partigiano. Avevo un nome e una famiglia, possedevo una mente avida e inquieta e un corpo agile e sano. Pensavo a molte, lontanissime cose, al mio lavoro, alla fine della guerra, al bene e al male, alla natura delle cose e alle leggi che governano l'agire umano, e inoltre alle montagne, a cantare, all'amore, alla musica, alla poesia. Avevo un'enorme, radicata, sciocca fiducia nella benevolenza del destino. E uccidere e morire mi parevano cose estranee e letterarie. I miei giorni erano lieti e tristi, ma tutti li rimpiangevo, tutti erano densi e positivi. L'avvenire mi stava davanti come una grande ricchezza. Della mia vita di allora non mi resta che quanto basta per soffrire la fame e il freddo. Non sono più abbastanza vivo per sapermi sopprimere. Quindi qui si fa riferimento, Levi rifà, si rifà un po' il concetto animalesco del prigioniero, che è talmente annichilito dalla realtà del campo di concentramento che non ha la forza nemmeno di pensare al suicidio, come gli animali che non contemplano la possibilità di darsi alla morte, ma vivono inconsapevoli fino al loro ultimo giorno. Ecco, questa è l'esperienza vissuta da Levi nella parte finale della sua permanenza ad Auschwitz. Ma riviviamo per qualche istante la vergogna dello scrittore di fronte alle giovani ragazze ariane del laboratorio attraverso la lettura della mia poesia intitolata Il lampo azzurro, contenuta nella raccolta Il lato oscuro del centauro, 100 anni di Primo Levi. La domanda, forse, del quanto costa trovarsi così, senza riparo dagli occhi altrui, davanti al tuo essere destinato, è il lampo azzurro che dentro la stanza fatica a vederti, a separarti dalle cose. In quel suo sguardo quasi ultraterreno vige il codice della distanza che umilia, il codice che mai si incrocia alla parola, e tu rimani lì, con la forza sprofondata della vita, del tuo precario baricentro. Ci sei, senti addosso come attacchino sulle spalle la giacca ed occupi spazi, mordi il giorno da guitto e dividi i pulci con gli stracci che porti da settimane, però non riesci a distinguerti dai muri. Vorresti tanto un posto nell'alfabeto che da quella bocca esce. Lo vorresti per il senso che si prova ad esistere, per l'angolo di mondo che ti fa uomo, dove gli uomini, come te, più non sono, più non restano. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio, dove vi racconterò gli ultimi giorni di prigionia di Levi ad Auschwitz con l'evacuazione del campo e l'arrivo dell'Armata Rossa. A presto. Thank you.